Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Ci fa molto piacere oggi avere l'ospite che tra pochissimo vi introdurrò, è un ospite, ormai un'amica che regolarmente viene a trovarci, che peraltro è venuta anche recentemente in un'altra trasmissione del nostro collega Fabio Colagrande per presentare un importante libro che è proprio uscito in questi giorni. Oggi è la giornata internazionale, si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una giornata che è stata indetta dall'ONU nel 1999 e che via via sta trovando per fortuna più spazio anche in Italia ogni anno di più. E noi abbiamo deciso di parlare di questa giornata proprio con una protagonista di un impegno costante, quotidiano, che da anni mette in campo proprio a favore delle donne, soprattutto le più indifese, quelle che poi senza nemmeno esagerazioni possiamo definire schiave. Stiamo parlando di Suora Eugenia Bonetti, a cui tra pochissimo darò il benvenuto. Ripeto, Suora Eugenia Bonetti è stata più volte ospite della nostra trasmissione. Suora Eugenia Bonetti ormai da 10 anni è responsabile dell'ufficio tratta dell'Unione Superiore Maggiori Italiane, coordina una rete di circa 250 suore appartenenti a 75 diverse congregazioni che operano in più di 100 case di accoglienza e si occupa soprattutto, appunto, l'avete credo ormai capito, oltretutto conoscendo già l'opera di Suor Eugenia, si occupa proprio di coloro che sono utilizzate come oggetti a scopo sessuale, donne minori molto spesso, che sono protagoniste anche di un libro che Suor Eugenia Bonetti ha scritto insieme alla giornalista Anna Pozzi, che è pubblicata per le edizioni San Paolo, è pubblicato per le edizioni San Paolo, è proprio uscito pochi giorni fa, è stato presentato pochi giorni fa ed è in queste settimane ormai disponibile. Il nome del libro è Schiave, il sottotitolo Trafficate, vendute, prostituite, usate, gettate, donne. Introducendo Suor Eugenia Bonetti per fare il punto di un cammino che appunto stiamo seguendo anno dopo anno, grazie alla presenza con noi e la disponibilità di Suor Eugenia, vorrei proprio partire da questo sottotitolo, in particolare dalla parola prostituite, perché evidentemente colpisce il fatto di dire prostituite e non prostitute. Perché questa scelta, Suor Eugenia?
Prima di tutto saluto a tutti gli ascoltatori e dico il mio grazie di essere nuovamente qui in studio, perché Radio Vaticana veramente è diventato un canale preferenziale per dar voce a chi non ha voce, quindi vi ringraziamo di cuore. Poi sono lieta di essere qui proprio in questa giornata internazionale dedicata alla donna, perché vogliamo proprio ancora una volta vedere questo volto di donna vero, che questa donna, nessuna di queste donne è nata per essere prostituta, venduta e comperata, è nata per essere donna nel vero senso della parola. Noi le chiamiamo prostituite perché c'è una grande diversità. Una persona può scegliere per tanti motivi, per tante necessità, di fare la prostituta, di vendere il suo corpo, perché forse non ha altre alternative. Ma noi abbiamo a che fare con migliaia di donne che non hanno fatto la prostituta per scelta, ma l'hanno fatto perché sono state obbligate, sono state costrette, sono state vendute, sono state comperate, non sono più padrone nemmeno del loro corpo e devono fare quello che vogliono gli altri. Quindi noi le chiamiamo donne prostituite, perché la prostituzione dice una scelta, ma prostituite dice che tu devi farlo perché sei obbligata.
E tra l'altro, occupandoci noi in particolare di mondo dello sviluppo, ovviamente ci colleghiamo in tutti i sensi all'impegno che sta portando avanti Suor Eugenia, perché molto spesso queste donne che, come giustamente sottolinea Suor Eugenia, sono appunto obbligate, quindi prostituite anche da un sistema, da una necessità di disperazione, provengono da paesi che spesso hanno grossi problemi. Ecco, un piccolo quadro. Oggi non entriamo nello specifico della vita di Suor Eugenia, che ha mille storie possibili, l'abbiamo fatto in altre occasioni, è stato fatto e ripetuto anche recentemente proprio il percorso fatto da Suor Eugenia. Entriamo proprio più nella sostanza. Allora, diamo innanzitutto, brevemente, per quanto sia, perché sono tanti gli argomenti che vogliamo toccare, un piccolo quadro della situazione attuale. Per esempio, in Italia queste donne prostituite da dove provengono attualmente, per lo più, per quanto potete saperne voi?
Noi che agiamo nel campo abbiamo un po' la visione di quello che sta capitando e di quello che sta trasformandosi anche. Prima di tutto, in Italia abbiamo ancora il numero maggiore sempre dalla Nigeria. Sono sempre le africane e sono le più sfruttate, le più umiliate. Noi pensiamo di avere ancora 50-55% di donne che vivono la realtà della strada o adesso, oggigiorno, anche di essere rinchiuse in famose case, ma che sono sempre vittime della tratta, sono maggiormente dalla Nigeria. Qui il processo per venire dalla Nigeria sta cambiando di anno in anno. All'inizio venivano come pellegrini, avevano un visto per pellegrinaggio, poi venivano per lavoro, venivano per fare le danzatrici, venivano per lavorare come camerieri, quindi venivano in aereo. Adesso vengono attraverso il deserto del Sahara e qui è veramente una grossa sfida per noi, perché queste donne che vengono prese non hanno niente da fare a casa loro, perché la povertà è un paese proprio endemico, la Nigeria, e avrebbe delle grandi ricchezze. È il quinto paese di esportazione di petrolio, ma tutte queste ricchezze sono in mano alle multinazionali e poi anche unite insieme anche dei governi corrotti, che quindi non lavorano per lo sviluppo del paese. Il paese della Nigeria ha 150 milioni di abitanti, quindi questi giovani che non hanno esperienza cercano posto per poter andare. Quindi passano il deserto del Sahara, se riescono a passare i mari, le troviamo sulle nostre spiagge e poi dopo camminano per tutta Italia. C'è però un altro gruppo che adesso è altrettanto forte, è il gruppo dei paesi dell'est. Con la rottura del muro di Berlino, ecco che si è aperto anche tutto questo mondo, un po' di meno dall'America Latina, ma questi sono i due blocchi che noi abbiamo a che fare maggiormente.
In altre occasioni, quando Suor Eugenia è venuta anche a trovarci, abbiamo analizzato anche, ed era sicuramente molto importante e anche impressionante, la vita quotidiana che poi queste donne sono costrette a vivere, al di là, diciamo così, delle prestazioni, proprio. Sì. Poi il resto della vita. Oggi mettiamo un attimo da parte, non perché non sia importante, ma perché non possiamo riparlare di tutto, però mi interesserebbe a questo punto, dato per scontato che è una vita estremamente difficile e orrenda per queste persone, ecco, mi interessa entrare più nel vivo con Suor Eugenia oggi su un fenomeno che comunque sta mutando, ad esempio, mi viene da dire, quindi sta mutando, creando tra l'altro delle problematiche in chi cerca di operare, come per esempio. Sì. Suor Eugenia e le suore della consolata, e non solo loro naturalmente, che si occupano di queste donne. Ecco, però a sentire a volte, no, le notizie che noi per esempio anche a Roma, no, diciamo, beh, ce ne sono molte di meno, ne vediamo molte di meno, e quindi sta andando tutto bene, Suor Eugenia?
Non sta andando per niente bene, sta andando tutto male. Perché se non altro una volta, quando le incontravamo di giorno, di notte sulle strade, perché io per parecchi anni andavo sulla Salaria di notte, avevamo la possibilità di incontrare, di conoscere le loro storie, ecco, di cogliere la loro sofferenza interiore e di offrire delle opzioni, di offrire una possibilità anche di un riscatto, la possibilità di uscire da questa situazione e di pensare ad una vita normale. Adesso purtroppo, con questi cambiamenti, con queste paure, con queste
dove vanno a finire? Dove
stanno? Vanno a finire? I trafficanti sono ben contenti di metterle al chiuso, di metterle nascoste, così la polizia non li prende più, perché oggigiorno, adesso con la situazione di sicurezza, con la situazione del clandestino che deve essere preso, deve essere portato a Ponte Galeri e deve essere espulso, queste donne sono a rischio.
Ecco, ma quindi per esempio un cliente che prima trovava più facilmente ammesso, anche se poi ce ne sono tuttora, magari cambiano posizione, quindi sì, va comunque detto questo, ma sì, diciamo, ammesso che ce ne siano di meno per la strada, dove e come si crea il contatto, visto che non c'è più la persona fisica, che ci sono annunci, come funziona a questo punto per quanto riguarda il cliente?
Il cliente sì, usano moltissimo gli annunci, ormai se si vedono certi giornali, certe trasmissioni, ci sono degli annunci, numeri telefonici che possono usare, e invece per noi è un grande problema, perché non possiamo noi incontrarle e dire voglio darti una mano, posso darti una mano, posso darti un'opzione, quindi anche per loro è sempre più difficile, anche perché sono tenute completamente segregate e nascoste.
E tra l'altro questa è l'immagine che mi viene immediatamente in mente, è quella un po' della polvere messa sotto il tappeto, ecco, che non è che sparisce, c'è ovviamente con rispetto, perché stiamo parlando di esseri umani che peraltro sono annientati nella loro personalità, annientate in questo senso, e quindi come polvere vengono mandate sotto il tappeto e spesso ci si accontenta a livello esteriore di dire vabbè, però non ci sono più, quindi il problema non c'è più. Questo in qualche modo ci introduce anche un altro argomento, quello dell'informazione, perché noi che operiamo con questi mezzi di comunicazione abbiamo una grande responsabilità. Mi viene da dire, poi vorrei sentire l'opinione di Suor Eugenia, che spesso ci si diciamo così, appiattisce magari sulla lettura fondamentalmente, perché nulla più accade di un comunicato stampa che rassicura magari su certe cose, dopodiché però sarebbe, credo, opportuno andare a verificare, come per esempio anche dalle poche parole dette da Suor Eugenia, forse qualche dubbio dovrebbe venire, perché effettivamente magari il problema non è effettivamente risolto, non si può semplicemente dire prima c'erano 1000, adesso ce ne sono 200, quindi abbiamo fatto grandi progressi, perché poi scopriamo con Suor Eugenia che non solo di fatto si può anche, diciamo così, mettere in dubbio queste cifre in assoluto per chi poi va sulle strade e vede, ma soprattutto che il problema non è che con questo si è risolto, si è, usando una categoria magari più psicanalitica, rimosso, cioè si è fatto andare all'interno, ma il problema esiste tuttora. Ecco, su questa riflessione che ho appena fatto, Suor Eugenia, che ci vuoi dire?
Io dico che stiamo diventando sempre più ipocriti, che per noi via dalla vista è tutto risolto, ma invece non è assolutamente vero. Queste persone che vivono adesso la realtà di essere rinchiuse nelle case sono doppiamente schiave, perché non hanno più nemmeno la possibilità di essere a contatto con il mondo esterno. Loro sono in prigione, si ritengono loro stesse prigioniere anche in una casa, nella casa dove devono lavorare, perché almeno prima erano sulla strada, potevano incontrare gente, persone, adesso sono tenute ben nascoste per la paura della polizia, la paura di essere prese, portate a Ponte Galeria e poi essere espulse. Quindi sono doppiamente schiavizzati in questo momento, e noi vorremmo poter sbloccare questa situazione, e noi vorremmo poter far vedere che non si è risolto il problema si è aggravato molto di più per queste persone.
In questo senso, Suor Eugenia ha nominato Ponte Galeria, cioè sono questi centri, Ponte Galeria ovviamente riguarda Roma, ossia un centro di permanenza che per un numero di mesi, adesso Suor Eugenia magari ci dirà meglio, accoglie queste persone, ma bisogna vedere come le accoglie, e poi alla fine, quando è finito il termine massimo di permanenza, che succede a queste persone? Qui si ritorna anche un po' all'ipocrisia con quale viene trattato certi temi. Ecco, dacci un esempio pratico.
Dunque, l'esempio di Ponte Galeria è un esempio molto, ma molto lampante, perché adesso con la scusa che noi non vogliamo più i clandestini, quindi prendiamo tutti quelli che capitano, che ci vengono sotto mano, e li fichiamo a Ponte Galeria, uomini e donne. Noi ci interessiamo da 8 anni dalla sezione delle donne, siamo un gruppo di suore che tutti i sabati abbiamo ottenuto il permesso dal prefetto di Roma di poterlo visitare, proprio per essere a contatto con questa realtà, per capire che cosa è capitato, che cosa sta capitando e che cosa capiterà, proprio per cercare di avere legami. Ponte Galeria, il settore donne può contenere 180 persone. L'ultimo sabato scorso che siamo andati erano 140. Queste donne vengono prese e vengono portate a Ponte Galeria perché non hanno i documenti. Possono rimanere a Ponte Galeria anche 6 mesi. Appena noi avevamo iniziato erano 30 giorni, poi sono arrivati a 60, adesso sono arrivate a 6 mesi, perché devono essere identificate. Se nel periodo che sono identificate entra in questi 6 mesi, c'è l'espulsione. immediate. Ci sono i charter, queste donne, soprattutto le nigeriane, che le riportano a Lagos con gli abiti che hanno addosso, senza niente, senza nemmeno una borsa.
E che possibilità hanno?
O tutto il più una borsa di nylon.
E che succede una volta che sbarcano di nuovo a Lagos?
Sono semplicemente trasportate a Lagos e vengono lasciate come dei sacchi di patate. Quindi non ci sono dei progetti.
E quindi il ciclo riprende a quel punto?
Il ciclo riprende perché i trafficanti vanno nuovamente a riprenderseli e se li portano nuovamente, fanno attraversare il deserto del Sahara in situazioni di disperazione perché non sono libere, perché loro devono pagare il debito. Fino a quando loro non hanno pagato i trafficanti il loro debito di 70-80 mila euro, loro sono sempre attanagliate con questi trafficanti, con le madame che non vogliono perdere i loro soldi, quindi le riportano in Italia. Se però entro 6 mesi la persona non può essere rispedita, identificata e rispedita, esce per decorrenze di termini, però con un foglio che entro 5 giorni lei deve lasciare l'Italia. Ma dove va?
Senza mezzi, senza identiche, senza documenti, senza niente.
Senza niente.
Quindi questo per far capire, insomma, è evidente,
il problema,
insomma, è la problematica. Ecco, voi in questo senso, perché qui stiamo parlando di tutte le problematiche, però voi state con tutte le difficoltà anche di questo fenomeno che cambia e quindi vi crea ulteriori difficoltà alle già non poche presenti prima. Ecco, ma voi come cercate di affrontare? Ecco, qual è il percorso che esiste, peraltro, e quindi può essere preso in considerazione dalle autorità competenti? Ecco, la vostra proposta di tentare di aiutare queste persone, in che consiste?
Consiste esattamente di togliere queste persone dalla loro situazione di schiavitù, una vera forma di schiavitù che è la più terribile, e di offrire loro delle alternative. Cosa possiamo offrire? Che tra l'altro è un'alternativa anche offerta e proposta e valorizzata anche dal governo per tanti anni. Dal 98 c'è una legge che noi la chiamiamo articolo 18, che è stata implementata nel testo unico dall'immigrazione, dal turco-napolitano, questo articolo che accoglie la realtà di queste persone come riduzione in schiavitù. Ecco, quando viene ammessa la riduzione in schiavitù di una persona, la persona ha diritto di avere una casa protetta, perché deve essere protetta, e le nostre case vogliono essere queste case protette, in modo che la persona si riqualifica, sana le ferite che ha dentro, le rabbie che ha dentro, quello che lei ha perso tutto, quindi deve riconquistare di nuovo i suoi sogni, la sua femminilità, la sua voglia di vivere. E poi però quello che c'è bisogno, una legalità. E questo veniva dato, è stata data. Noi abbiamo aiutato più di 5.000 donne a riacquistare questa legalità, perché si fermavano con noi un periodo che poteva essere 8, 10, 15 mesi al massimo. Adesso purtroppo siamo bloccate, perché questi permessi di soggiorno vengono dati molto, ma molto raramente.
Quindi questi sono dati concreti, importanti. Esiste una possibilità, un percorso. Una cosa di cui si lamenta in qualche modo Suor Eugenia, e quindi oggi vogliamo anche dar voce in questo senso, è che negli ultimi tempi è venuto a mancare un dialogo che è fondamentale con le istituzioni. Perché e che cosa si potrebbe fare in questo senso per recuperarlo?
Noi chiediamo da tanto tempo di poter avere degli interlocutori, perché noi...
A livello di governo centrale parliamo?
A livello centrale, perché noi siamo per la legalità. Non è che noi vogliamo saltare la legalità. Capiamo che la legalità di una persona è importantissima, che però ci devono essere dei canali giusti.
In poche parole, per cercare di riassumere, in pratica... Coloro che operano, come per esempio Suor Eugenia e le suore della consolata in questo senso,
le altre suore
operano e conoscono bene il problema, e però non ritrovano a livello istituzionale un'interfaccia, per esempio con i ministeri che sono a questi argomenti,
certo,
diciamo, preposti. E non c'è più dialogo, quindi non c'è la possibilità di scambiarsi a livello di esperienze e di possibilità concrete di operare. Quindi in questo senso credo che da parte vostra ci sia una forte esigenza di recuperare.
Una forte pressione per poter ritornare a sederci attorno a un tavolo per discutere i problemi della sicurezza, i problemi di queste donne, i problemi della legalità. Verrebbero tutti fuori, perché cosa ci capita adesso? Che noi lavoriamo in città diverse e allora ogni questura fa le sue leggi, ogni questura ti ti dice sì o no, ma ci dovrebbero essere delle normative, ci sono, però non sono implementate.
E noi diciamo a questo punto chiaramente che, per esempio, senza entrare ovviamente nello specifico del personale, ma la settimana scorsa c'è stato un importante congresso di sostanza, era bello vedere proprio le persone che partecipavano con grande intensità, sì, e competenza rispetto a questa questione, proprio per celebrare i 10 anni di opera dell'ufficio tratta dell'USMI. Ebbene, a quel convegno c'era una grande mancanza, nonostante l'invito che c'è stato, voglio dire, il ministro delle pari opportunità ha ritenuto opportuno non essere presente, non ci stavano motivazioni politiche né rivoluzionarie. Quindi questo è un esempio concreto, chiaro, di una mancanza, diciamo, di sensibilità, che è bene, credo, cercare di cambiare in questo senso se si vuole fare qualche cosa, perché noi adesso stiamo arrivando, tra l'altro, pian piano alla fine del nostro spazio. Abbiamo però due argomenti fondamentali che dovremmo cercare di sintetizzare anche sulla vostra opera, quindi richiamo alle autorità per cercare di avere di nuovo a livello centrale una risposta, però a livello anche individuale, perché la domanda, i clienti, siamo noi di fatto, siamo le nostre famiglie, siamo soprattutto maschile evidentemente, ma sappiamo
la nostra società,
senza criminalizzare coloro che hanno questo tipo di comportamento, perché poi è molto banale, c'erano degli esempi di persone che dicevano, mentre il cliente era dalla prostituta, chiamava la moglie per dire sto per arrivare, butta la pasta, insomma, ecco, senza arrivare peraltro alla criminalizzazione, perché c'è così tanta difficoltà a voler accettare che c'è qualche cosa che non va nel nostro sistema all'interno stesso delle famiglie?
Noi dovremmo essere, poter cogliere questa realtà e trovarci tutti responsabili. Quindi c'è una società che ha la sua responsabilità, la Chiesa, le fonti educative, la scuola, le parrocchie, i media. Ciascuno ha veramente un compito da svolgere, proprio per far emergere il problema nella sua realtà e trovare le soluzioni. Perché solo lavorando insieme, lavorando in rete, noi abbiamo messo in rete tutte le suore dei paesi di origine, transito e destinazione, per poter risolvere il problema di questa donna, di poterle dare ancora un avvenire. Però noi abbiamo bisogno di lavorare con le istituzioni, abbiamo bisogno di lavorare con la Chiesa, con la scuola, con le famiglie, perché insieme dobbiamo trovare una risposta. Insieme dobbiamo dire tutti hanno una responsabilità e abbiamo qualche cosa da fare. Allora solo insieme potremo trovare la risposta.
Siamo proprio in conclusione, sicuramente Suor Eugenia accetterà, spero, di ritornare, perché gli argomenti sono tantissimi. So che però Suor Eugenia vuole concludere il nostro incontro di oggi proprio anche con un omaggio alla donna, perché l'immagine che noi vediamo in televisione, non abbiamo parlato sufficientemente, è deleteria, e ognuno di noi forse ha una responsabilità anche nel non accettare quello che viene proposto così facilmente.
L'immagine che stiamo
l'informarsi dando. Noi, quindi non accettare l'appiattimento dell'informazione, quindi sforzarsi anche, andare per esempio a comprare Schiave, il libro di Anna Pozzi, di Eugenia Bonetti, edita di San Paolo, ma in generale anche utilizzare le fonti positive di internet quando ce ne sono, per esempio guardare quello che fa l'USMI nazionale. Suor Eugenia, a te la parola per concludere rapidamente.
Ecco, io vorrei concludere con un augurio a tutte le donne, perché oggi è proprio la giornata contro la violenza. Allora vorrei dedicare queste poche parole a tutte le donne, tutte le madri, le spose, le figlie, le sorelle. A tutte voi donne il nostro sostegno, la nostra preghiera, la nostra solidarietà. A tutte le donne che percorrono la strada della vita, trascinando forse il fardello di essere donna, di essere maltrattata, abusata, violentata, derisa, usata, abbandonata, trattata. A tutte le donne che conoscono il pane amaro dalle lacrime silenziose, dalla sofferenza fisica e morale, dalla vergogna e dalla disperazione. A tutte le donne del mondo che, consapevoli o no, portano nel cuore il dono immenso di essere donna, grembo per la vita e non per la morte, per la speranza e non per l'angoscia, per la pace e non per la distruzione. Grazie a voi, tutte donne.
E mi sembra il modo migliore per concludere questa puntata di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Io ringrazio moltissimo Suor Eugenia Bonetti, che ha accettato di partecipare in questa giornata simbolica per le donne, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ringraziamo l'opera fondamentale dell'USMI, l'Unione Superiore Maggiori d'Italia, per cui appunto Suor Eugenia è responsabile dell'ufficio tratta. Ripeto, Schiave, il libro di Anna Pozzi, di Eugenia Bonetti, edito da San Paolo. Grazie tantissimo moltissimo, Sor Eugenia, ma tanto tra poco ci rivediamo.
Grazie a voi tutte e grazie a tutti gli ascoltatori, ancora un augurio a tutte le donne.
La puntata di oggi la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari Il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale la settimana prossima. Mi raccomando, informatevi anche al di là dell'informazione che vi viene data dai mezzi preposti a questo. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.